veramente mi dispiace, mi mancheranno tanto, per me, come tutte sapete, Bergamo è nel mio cuore, la mia città, è casa mia, quindi niente, ci vedremo presto sicuramente.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Nel nostro mestiere avere delle pressioni è un privilegio, significa essere arrivati a un certo livello e quindi noi ci vogliamo stare, quindi benvengono le pressioni, e quelle esterne le conosciamo, ma sono molto più importanti quelle interne, quelle che ci creiamo da soli. Noi vogliamo essere ambiziosi, vogliamo vincere tutte le partite. È una partita unica, che siano 90 minuti o 120, è una partita unica, è un'altra competizione, una competizione alla quale sicuramente teniamo, però poi il campionato sarà un'altra storia, arriverà fra un mese, prossima partita, con prossimo derby, con di mezzo altre partite importanti.
Sarà una partita tosta, dura, dove sia l'Inter che il Milan cercheranno di superarsi, anche perché c'è in palio il passaggio del turno, quindi il raggiungimento della semifinale di un trofeo, del trofeo nazionale.
Claudio Scattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. In questo martedì da derby, chissà a cosa è dedicato il pensiero di giornata di Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao, è dedicato a una cosa che non c'entra col derby. Benissimo. Ma questo decreto, senti?
Sì, molto bene, dimmi.
Ah, incredibile, a questo decreto che è arrivato all'ultimo minuto in zona Cesarini, come si diceva una volta. Un mio amico l'ha definita una vergognosa buona notizia e mi sembra, prendo in prestito l'espressione, perché è una buona notizia sicuramente, che scongiura una figuraccia planetaria, ma non toglie che si sia arrivati a pochi minuti, a poche ore da una figuraccia planetaria, ed è una delle tante anomalie di un paese meraviglioso che non cambierei con nessun altro nonostante tutto, ma che ogni giorno ci fa allargare le braccia e ci fa sentire qui, cioè, sappiamo che tutto è dovuto al fatto che tre anni fa era stato fatto questa revisione che di fatto minava l'autonomia del CONI, uno dei principi fondamentali del mondo dello sport è la sua autonomia, e quindi abbiamo rischiato di andare alle Olimpiadi con gli atleti ma senza bandiera, e sarebbe stato un colpo al cuore incredibile.
Il castigo insieme alla Russia del doping di Stato e alla Bielorussia sarebbe stato veramente... Esatto. Ma a me ha ricordato così per immagine il famoso lancio del contratto di Milito da parte di Pastorello, oltre alla porta in zona Cesarini.
Speriamo che porti, bene come a Milito, che poi l'Italia ha fatto una carriera incredibile, però insomma, va bene.
Però potevamo risparmiarcela, hai ragione, vergognosa buona notizia, mi piace. Allora, martedì da derby, e allora la sfida. Ciao Franco Ordine.
Bravi ma lenti quelli del governo.
Bravi ma lenti, bravi ma bravi.
No, soprattutto, scusa, in un secondo soltanto, senza entrare in politica, se c'è un principio che riguarda l'autonomia dello sport.
Ma come senza entrare in politica? Devi entrare in politica.
Entriamo in politica. Entriamo in politica. Il principio dell'autonomia dello sport è un principio che c'è in tutto il mondo. C'è in tutto il mondo e che è qualcosa sul quale non si può
transigere,
non si può discutere, non si può transigere, al di là del fatto che poi posso immaginare anche che ci fossero delle finalità, voglio sperare che ci fossero delle finalità positive e corrette in quel tipo di riforma, però ecco, siamo arrivati veramente di ridicolo. Ecco.
Scusate, allora, lì non c'era nessuna finalità positiva, lì mi c'era piace, solo e soltanto... Perché è inutile che fai il democristiano, perché la tanto disprezzata prima repubblica fatta dai democristiani, come insegnava persino Andreotti, sia in materia di cinema, quindi in materia di arte, che in materia di sport, la politica doveva starne fuori, restarne fuori. Ora, prima Giorgetti e poi Spadafora, loro hanno tentato di mettere le mani là dentro, nella pasta, perché volevano impastare loro. Questo è quello che volevano fare. E è inutile raccontare la favola di Cappuccetto Rosso. Questi volevano mettere le mani sullo sport e anche un po' sul malloppo dello sport.
Peccato che sia un principio internazionalmente non riconosciuto questo, e quindi rischiavamo di fare le Olimpiadi in castigo. Fammi salutare Lapo De Carlo, che si confronterà con
noi. Ciao, tutti ben trovati.
Ciao Lapo. Ciao.
Ciao. Ciao. Dico, tra l'altro, ciao Lapo, tra l'altro siamo arrivati all'ultimo secondo, ma in realtà già l'anno scorso, durante la prima fase di lockdown, era stato tirato fuori questo allarme, no? Quindi non è una cosa nuova, nonostante da quel momento in poi non è stato fatto altro che altre cose, insomma. Vabbè. Dai, è l'Italia, però non è che l'Italia dovrà essere sempre così. Sarebbe buono tenerci le cose belle del nostro paese e cambiare. Questo qui poteva essere veramente, cioè, secondo me la figuraccia resta, nel senso,
no, è chiaro che resta.
Nel momento nel quale ci dovremmo ricordare di quello che è successo, dovremmo ricordarci di quello che è successo.
Il solo fatto di parlare, di avere l'ipotesi domani di trovarci senza sbandierati alle Olimpiadi,
anche perché ci sono i giornali di tutto il mondo, premesso che ci sono altre notizie della vita ben più importanti, però comunque questa cosa in ogni caso è arrivata e qualcuno avrà pensato ai soliti italiani. Poi fortunatamente i soliti italiani sono anche quelli che all'ultimo minuto spesso risolvono i problemi, però la figuraccia resta.
Poi torneremo sul tema, credo, nel bar tour. Intanto Lapo, se vuoi aggiungere qualcosa sul tema, prego, altrimenti vado sul derby.
No, perché sennò poi alla fine dopo veramente andiamo, dirottiamo tanto l'argomento, che meriterebbe anche più di un'ora di discussione, perché oggettivamente è abbastanza affastellato, abbastanza complesso da poter affrontare in poche parole.
Senti, invece, derby di grandissima importanza strategica, più che dal punto di vista del risultato del torneo a Coppa Italia, eccetera. È chiaro che una sconfitta potrebbe aprire una mini crisi del Milan, l'Inter ha bisogno di evitare nuovi casini, sinteticamente.
Diciamo che è un derby che in questo momento ti dà più da perdere che da vincere.
Sì.
Perché se vinci vai in semifinale, per carità, è tutto molto bello, però adesso il fatto che ti dà una partita la prossima settimana molto probabilmente con la Juventus, se perdi crei un problema, una mini rottura, il Milan perché sarebbe la seconda sconfitta consecutiva, l'Inter perché andrebbe a intasare una serie di problemi che già comunque stanno caratterizzando il suo momento storico, non tanto in campo ma fuori dal campo, visto che c'è una complessa da gestire da parte della società, deve farlo anche piuttosto in fretta. Quindi ogni cosa che arriva in campo e che comunque non contribuisce a dare un po' di entusiasmo, un minimo di ottimismo, evidentemente porta problemi seri che possono anche riverberarsi nel corso del tempo.
Esatto.
Quindi è più una partita a cui hai da perdere.
Sì, ieri forzando, Ciccio, dicevo l'obiettivo è arrivare ai rigori, poi vada come vada, è chiaro che non è così, però ha ragione.
Io non ero molto d'accordo.
No, tu non lo sei.
È il peggiore, guarda, è il peggiore epilogo che si possa pronosticare per la partita di stasera. Stasera Inter e Milan, se potessero parlare senza microfoni i due allenatori, tutto lo staff tecnico, è come quando dovevi andare la mattina dopo a scuola sapendo di dover fare la traduzione dal latino al greco. Cioè, ti veniva il mal di testa, perché ti viene il mal di testa perché pensi che devi fare questo derby con tutti i rischi connessi che ha appena detto giustamente Lapo, poi devi fare tra il 2 e il 9 febbraio altre due semifinali con la Juve, poi devi fare l'Europa League l'Europa League tra Stella Rossa ad andare, poi il derby, poi Stella Rossa a tornare la Roma. Cioè, se non ti viene il sarumento nervoso subito, chiama immediatamente il medico, perché è una roba. Obiettivamente, se potessero cancellarlo questo derby di stasera, lo avrebbero fatto volentieri,
mettendosi
la mano. E
sì,
invece,
si può, e quindi no. ha ragione Lapo Pier quando dice che è un derby in cui, ed è vero, hai molto da perdere, non tantissimo da guadagnare.
Poco da guadagnare, pochissimo da guadagnare, perché guadagni in semifinale con la Juve e quindi voglio dire, senza pubblico, senza niente, no? Quindi insomma, se io l'ho capito sentendo i due allenatori, perché Conte è stato sincero sabato sera a Udine quando ha detto sì, no, ma prevalenza al campionato, per carità.
Ci mancherebbe altro.
Esattamente. Sì, come quello
l'Inter, diciamo che essendo uscita dalla Champions, sicuramente le due è quella che può meno tirarsela tra virgolette sul possibile scarso valore della Coppa Italia. Il Milan da questo punto di vista ha sicuramente uno stato d'animo diverso, perché dai, la stagione del Milan all'inizio, per quello che si diceva l'estate scorsa, lo scudetto del Milan sarebbe stato tra averci un posto tra le prime quattro, e invece è a un punto della stagione in cui ha ben altri scenari possibili davanti a sé. Io sono d'accordo con quello che dice Franco, dico anche però che arriva un momento della vita in cui devi capire se riesci a volare. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Ecco, la vertigine c'è in questo momento, è indiscutibile. Anche l'eventuale doppia semifinale con la Juve o con la SPAL, ma con tutto l'affetto per i miei amici ferraresi, è più probabile che sia la Juve. È chiaro che è un test complicato, sarebbe un test complicato,
perché non lo vuoi,
però,
no?
Però ragazzi, è anche l'occasione per dimostrare che Milano è tornata davvero.
Sì,
perché se no, perché se poi devi avere paura della Juve con tutto il massimo rispetto, e secondo me è giusto ovviamente considerarla, vuol dire che quel salto di qualità non l'hai fatto. Quindi sono d'accordo con Franco, il calendario è incasinatissimo, la pressione comincia a essere tanta. Stasera se ne sarebbero stati, insomma, tutti volentieri a casa a guardare Floris o non lo so chi c'è, Giordano o la Berlinguer, e invece no. Perché sicuramente, però ecco, sono i momenti in cui si può cominciare
anche
a costruire uno scenario, capito?
Se no, ma sicuro, però i riflessi che può avere questa partita, e a maggior ragione un incrocio con la Juventus al giro dopo, potrebbero essere...
Sono bei riflessi, guarda, fidati, se vinci
sì.
Domani mattina hai un sorriso che...
È così,
Lapo?
Vinci il derby, ne parliamo di porta in pario... che non è esaltante, nel senso che tu tieni la semifinale e non la finale o non la vittoria, ma chiaramente se vinci il derby sei felice e contento. Poi naturalmente in questo momento particolare tu hai un campionato in cui, anzi hai di fatto una stagione in cui si gioca ogni tre giorni come regola principale, e quindi vedi un calcio meno bello, anche un po' stressato, con problemi contingenti dovuti alla pandemia e tutta una serie di altre vicende, e quindi il calcio giocato va benissimo se c'è, solo che è tutto esasperato al punto tale che non riesci neanche a godertelo, specialmente perché, come ho detto bene prima Franco, non c'è neanche il pubblico, non c'è neanche quel tipo di dimensione, appunto, che questa sera so che ci saranno dei tifosi dell'Inter, penso anche del Milan, che andranno a salutare il pullman che arrivano, perché è l'ultima dimensione, l'ultima frontiera del tifoso che non c'è virtuale.
E anche gli incassi, anche gli incassi, mai come in questo caso, noi sappiamo, Bellinazzo è il nostro professore, e gli incassi in un anno pesano intorno al 15% di un esatto, fatturato mediamente di una società. Però poi quando arrivi ad avere situazioni come queste, quindi un derby e poi una possibile doppia sfida contro la Juve probabilmente, beh, insomma, sono bei soldi, che alla fine quel 15% probabilmente lo scorrerebbero, quindi non è un dettaglio sicuramente, però ripeto, è un'occasione stasera anche per dimostrare che è stato fatto un salto di qualità, e tutte e due, Inter e Milan, hanno tanta pressione, ma hanno anche secondo me tanta motivazione.
Invece rimango da là, così commentiamo poi insieme questa la notizia.
Scusami,
di oggi.
Scusa,
vai
Carlo.
Ciccio, vai.
No, volevo dire che siccome poco fa Lapo ha parlato di posta in palio, io non sentivo posta in palio dal 1958, quando il papà di Ferretti diceva
c'è stavo un chiedendo
uomo al comando, la sua maglia in bianco celeste, il suo nome è Fausto Coppi.
Ma mi stavo chiedendo, infatti,
dal 58
quando...
al 2021 la posta in palio è stata abolita.
Guarda Franco, mi stavo chiedendo giusto quando mi avresti provocato, detto, prima o poi, strano che avrebbe fatto l'intervento su di me, sul mio modo di dire. Se vuoi il prossimo intervento dico anche compagine nerazzurra, va bene? In quel di Milano,
no, compagine nerazzurra è credo
sia
il limite,
non citare Corcione. Non posso non citare Corcione, maestro assoluto, leggenda assoluta, storico storicamente nel TG5 di Mentana, e poi a Sky per tanti anni, intere generazioni
anche
di cronisti.
Anche mio capo al giornale.
Anche tuo capo, però diciamo quella è l'unica cosa che non è riuscito a fare bene. È l'unica cosa che gli è venuta male. No, a parte le battute, però Corcione è un pedain, io sono con lui nella lotta ai luoghi comuni. Quando tu senti questi giovani entusiasti, ventenni che appunto parlano di risultati a occhiali, orobici, queste espressioni, via, usiamolo.
Allora usiamo, cosa ne pensate di due giornate di squalifica a Conte, di una giornata di squalifica ad Oriali? Poi legge le motivazioni, c'è scritto che Conte ha fatto quello che ha fatto in mondovisione, e poi nel sottopassaggio, con fare aggressivo, andava verso l'arbitro e proferiva, a proposito di neologismi, espressioni profondamente irriguardose. Risultato conto, due giornate.
Devo dire questo.
Risultato, Lapo va in panchina col Benevento.
Sì, esatto. Devo dire questo, che obiettivamente, come spesso accade, quello che viene raccontato, diciamo, tramandato di voce in voce, di sito in sito, di giornale in giornale, senza che vi sia un testimone oculare attendibile, poi finisce col montare una panna incredibile. Ma no, un Far West da Salone, ma tu non sai quello che si sono detti, quello che è successo. Poi il referto.
Aspetta che ti sento più, non ti muovere, stai fermo, non ti spostare, non fare come parlo. No, però magari ho capito il senso, finisce quello che si dice, finisce per montare una palla incredibile, però c'è il a voler essere un po' maliziosi, no Lapo, il fatto che Maresca non fosse proprio immune da colpe e peccati nel suo comportamento?
Ma in realtà le due cose sono parallele e non per questo devono toccarsi. Da una parte io credo che sia giusto, se hanno detto delle cose sbagliate Conte e Oriali, che debbano essere squalificati. Cioè l'argomento su Conte e Oriali per me non c'è, perché se fai una cosa che oltretutto in televisione è palese, insomma la protesta è esagerata, smodata, e paghi le conseguenze. Penso che non sia neanche un danno così grave se poi Conte non va in panchina due volte, si mancherà una, due, tre giornate, adesso sono due, bene, c'è pazienza, ce ne faremo una ragione. Come quando Skriniar venne pulito perché aveva bestemmiato, ha bestemmiato, deve essere pulito, punto. C'è qualcun altro che quando bestemmia non è pulito. Ma al di là di questo c'è il concetto di un arbitro che invece quando dice delle cose, lo dice tra l'altro davanti in televisione a favore di telecamera, viene vissuto come dire, io ho sentito molta gente che ha detto ma perché, cos'è che ha detto di male? E lì mi sono cascate le braccia, perché lo dicevo, è come spiegare una barzelletta. Come fai a spiegare che è sbagliato che un arbitro che ha una funzione ben precisa non può parlare come se fosse al bar con degli amici, esprimendo un concetto che bisogna accettare anche quando non si vince? Non è una frase attribuibile a lui, e denota tra l'altro un retropensiero che poi può essere interpretato in mille modi, ma certo ti dà la sensazione che non stia sereno, non stia tranquillo, a prescindere dal fatto, in ultimo, che Maresca ha arbitrato anche tutto sommato le partite dell'Inter, da qui a parte l'Udinese, dove non ha arbitrato benissimo, ma comunque non ha fatto danni. Ma non hai bisogno di fare danni, semplicemente hai bisogno di dare la sensazione di essere equidistante.
Sì, stessa cosa che ha detto Marelli a noi domenica, Pierluigi. Tu pensiero qual è?
Il mio pensiero è che è stato molto utile Marelli l'altro giorno, perché secondo me ha spiegato. Io sono fra quelli che in maniera un po' provocatoria l'altro giorno davanti a Marelli ho detto che non ci trovavo una cosa, cioè volevo sentire lui. In generale, secondo me, se si fa un ragionamento legato alla comunicazione franca in campo fra protagonisti, secondo me quella frase lì è anche accettabile. Però sono d'accordo con Lapo, d'accordo, per quello che è invece, anche perché poi abbiamo sentito Marelli, abbiamo sentito altri arbitri, per quella che è la prassi, per quello che è il compito dell'arbitro, l'arbitro deve prendere le decisioni e non deve assolutamente prestarsi a delle possibili strumentalizzazioni. E quella frase lì, che secondo me è una frase spontanea, io non posso pensare che
adrenalina da campo, io
ma proprio una frase, cioè una frase, bisogna accettare il verdetto del campo, non te la devi prendere con me, perché poi quando riguarderai la partita capirai che stai esagerando. Questa è la traduzione in prosa di quello che secondo me l'arbitro ha detto. Però noi lo possiamo dire, anzi lo dobbiamo dire, secondo me, nel fare gli opinionisti sulle partite, un arbitro non deve farlo. Quindi sì. È un discorso di codici, secondo me, e soprattutto di possibile strumentalizzazione, perché quelle parole, chiaro, anima abbastanza candida, che sono l'ultimo a beccare le polemiche, a differenza di Capuano, di tantissimi altri, però è vero che onestamente potevano essere strumentalizzabili.
Certo, cioè, anche
dubbio,
se siamo...
è stata una strumentalizzazione.
Siamo, Ciccio, lontani anni luce da famoso Agnolin contro la Juventus, ti ricordi?
Faccio un gesto così.
Faccio un gesto così.
No, ma io devo dire una cosa, che gli arbitri dicono anche durante la partita, sottovoce, quando c'è il pubblico, nessuno sente niente, tu incarti e porti a casa. Io dico soltanto questo: dov'è l'errore di Maresca, secondo me? L'errore di Maresca è che lui esprime un giudizio morale invece di rispondere nel merito. Se tu vuoi rispondere, devi dire: guardate che io ho dato 4 minuti e non 27 minuti per questo motivo, punto e basta. Cioè, quello è il... Se tu fai invece il discorso morale, come dire, ma fate sempre in piantina quando non siete le partite, allora ti metti sullo stesso piano di sempre tu.
Presti a un piano polemico. Invece sono d'accordo, scusami, sai che il mio gallo di battaglia è quello che diceva Lapo prima, cioè secondo me io sono Lapo, uno di quelli che dice che il rosso per insulto all'arbitro andrebbe depenalizzato, nel senso che secondo me ci deve essere sempre un giallo prima. Il giallo è il tempo in cui un'affermazione anche grave nei confronti dell'arbitro, ma questo perché io penso che questi atteggiamenti vadano puniti, e invece secondo me quando c'è il rosso diretto, un arbitro su due dà il rosso, l'altro arbitro fa finta di non sentire e si crea una sorta di randomizzazione, chiedo scusa per questa parola orribile, della valutazione arbitrale.
A maggior ragione a stadi vuoti.
Maresca ha... L'errore che commette Maresca, diciamo di natura tecnica e comportamentale, è uno solo, e cioè secondo me lui non deve andare lì davanti alla panchina e alzare il cartello. Lui, mentre il portiere dell'Udinese sta per fare il rinvio, alza il cartellino e scappa in mezzo al campo e si gira e fa cominciare il gioco. Questo è eventualmente l'errore, diciamo, di natura tecnica, arbitrale. Poi per il resto, 4 minuti o 6 minuti non è che cambiavano l'inerzia della partita o addirittura il risultato, per cui è evidente che lì si sfogava tutta l'incazzatura per il pareggio e il mancato aggancio.
Chiaro, questo,
un inciso,
questo è chiaro.
Non so se posso dire inciso, che è un po' come porta
inciso
in palio,
ci sta.
Ma ci sto meno male, perché magari Franco stasera mi bacchetta. Ma la questione a Radio Nerazzurra: non c'è stato un tifoso dell'Inter che abbia detto abbiamo pareggiato per colpa dell'arbitro, che sono tutti arrabbiati per quello che ha detto, ma nessuno ha detto per colpa sua. Certo, eravamo abbastanza sconcertati dalla munizione a Sensi e la punizione ribaltata, che è stata una cosa folle, esattamente come la magari mancata espulsione di Aslan dell'Udinese, ma nel compito di 90 minuti sono dettagli, capisci? Quindi nessuno
secondo
aveva colpa lui.
Un pochino, e tu me lo dirai, o sarai favorevole o contrario, anche perché il livello di popolarità e di empatia di Conte verso una parte di così dell'Inter non è così clamorosa, perché se quella scena lì l'avesse fatta il Mourinho dei tempi d'oro,
tu
con
dici?
Manette contro Manette, secondo me eravate un po' più... Ma
tu dai,
fa parte della bellezza del calcio.
Sì,
malizioso Pardo.
È della vita.
È così.
Con Mourinho... Ne abbiamo anche parlato, anche in privato.
No, è così. Avesse fatto quella roba lì Mourinho, il giorno dopo ad Appiano Gentile ci sarebbero stati fiumi di tifosi che lo prendevano sulla spalla e se lo portavano fino a Piazza Duomo.
Ma dipende
che così
questo è meraviglioso, va detto, cioè non è una critica, è anzi una constatazione amichevole, come quella che si fa quando fai gli incidenti, è una constatazione amichevole di quanto poi alla fine, per quanto tu possa rendere di plastica il gioco, possa aggiungere soldi, possa aggiungere contratti, sponsorizzazioni e filtri, poi c'è un elemento umano che fa sì che Mourinho sia stato amato anche nei suoi eccessi, anche nelle sue provocazioni, anche nei suoi mind games, citazione Carlo Genta, e viva Dio!
Sì, però
è così, Lapo?
Sì, è così, tanto più che tante volte, lo dico, allora, però, attenzione, non è che lo ammetto, c'è una netta differenza. I tifosi dell'Inter sono perfettamente consapevoli che Conte è totalmente diverso da Mourinho per molti versi, o meglio, io dico sempre che Conte è Mourinho senza senso dell'umorismo. Di fatto non ha quel grado, non è raffinato nel modo in cui si esprime, non ha quel tipo, e poi si prende maledettamente sul serio, e quindi a furia di strepitare, di urlare, di dire io, alla fine lui è diventato copernicano, il mondo gira intorno a lui, tutta l'Inter gira intorno a lui, è tutto lui, quindi alla fine il tifoso interista non ne può più, perché vorrebbe un po' di interismo.
Quindi è rimasto freddo rispetto davanti alla piazzata di Conte?
No, diciamo che... volevo dire questo, scusate, ma sì. Lo stesso Antonio Conte, che adesso che gli che l'Apo gli ha dato anche del copernicano, adesso come finisce la trasmissione mando un SMS ad Antonio Conte, gli dico guarda che sei anche copernicano, ma che hai combinato, perché quello di
mamma mia.
No, io mangio sempre soltanto in bianco, non copernicano. Vabbè, sì, vabbè. Ma volevo dire, al di là di questo, Conte è stato così lucido a fine partita. A voi sarà sfuggito quando dice no, ma che nervosismo, era soltanto per segnalare, sottolineare un senso di appartenenza, quindi in quello è stato Mourinho vero e proprio, ma siccome però si chiama Antonio Conte ed è nato a Lecce, è allenato la Juventus,
ha stravinto Pardo, ha stravinto la teoria Pardo,
devi capire sempre il punto di partenza, nel senso magari ci sono anche delle persone che dicono delle cose giuste, ma che sono talmente impopolari che anche se dicono le cose giuste poi sembra sempre che sia colpa loro, se buono ti tirano le pietre. Allora io sono convinto che se Conte vincerà il campionato, come è secondo me probabile, Lapo tocca tutto quello che vuoi, fai tutto con tanto che mi rabbia, però secondo me l'Inter ha la possibilità concreta di vincere questo campionato, è attrezzata per vincerlo, non vuol dire che lo vincerà. Beh, se succederà questa cosa, Conte salirà sul pullman coperto, speriamo, con strade piene e con le mascherine magari, ma insomma con la possibilità di girare, sarà una festa bellissima, e entrerà nel Pantheon nerazzurro dalla porta principale.
Tutto vero,
cambierà,
ma perché Conte
cambierà tutto.
È
però
vero, perché Conte
oggi,
è legato ai risultati.
È così, dal punto di vista dell'empatia.
È legato ai risultati, cioè a differenza di altri che erano allenatori identitari più vicini al mondo Inter, non perché dicevano delle cose che piacevano al pubblico, ma perché avevano comunque la capacità di integrarsi e di essere ovviamente persone che erano complementari alla società, al club, alla sua identità. Lui è identitario nel senso che lui porta la sua identità, lui ha creato lo Stato nello Stato, e normalmente nella storia dell'Inter chi crea lo Stato nello Stato vince, nel senso con Herrera, nel senso con Mourinho, magari non esattamente con Trapattoni perché è andata diversamente, era un po' diverso, e cosa che non è riuscita a fare Lippi. E quindi lui al momento viaggia tra Mourinho e Lippi. Chi è? Mourinho o Lippi?
Quindi aggiunge anche questo all'SMS, Ciccio, per chiudere, che è anche settarista. Non so se esiste questa parola.
Sì. No, tra Mourinho... È bello, tra Mourinho e Lippi. Io devo dire francamente che dal punto di vista calcistico Conte non è si avvicina molto di più a Lippi come allenatore che a Mourinho. Sì. E devo dire francamente che dal punto di vista, diciamo, della sostanza calcistica che sta esprimendo l'Inter, al di là degli errori di mira di Lautaro, che sono incredibili e numerosissimi, secondo me quest'anno io condivido per una volta il pronostico calcistico di Pierluigi. Secondo me l'Inter ha la forza e la capacità per vincere questo campionato, non avendo tra l'altro nemmeno la coppa.
Sì, grazie ragazzi, grazie a
tutti.
Salute
a voi.
Grazie a tutti. Ciao Lapo, ciao Franco, ciao Pier. Vado al Bar Tour e continuo a parlare dell'argomento in cui è aperto, cioè la storia del salvataggio in photo finish dell'Italia sul fronte olimpico. Poi abbiamo anche visto del rosso a Fiorano per la prima volta quest'anno.
E se invece che andare a Torino a qualcuno toccasse venire nella splendida Ferrara, perché no?
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _ 24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma ne...
Che la vita già dura poco!
Ma no! Come?
Tutti convocati.
Voglia di dire che questa, vorrei dire al direttore artistico, se ci fosse, che questa la so, perché un anno fa abbiamo avuto la sensazione forte e chiara che sarebbe stato uno dei peggiori anni della nostra vita. Ciao Marino Bartoletti, ciao Leo Turrini.
Sai che comincia a starmi simpatico questo direttore artistico, devo dire. Ha dei guizzi incredibili. E pensa che questa è la canzone che Brian May dedicò a Freddie Mercury, No One But You, Only the Good Die, soltanto le cose belle muoiono da giovani. Stavo riflettendo sulla cosa più banale di questa terra, che al di là del dolore di questa perdita che abbiamo curiosamente raccontato secondo le nostre modalità, una perdita che arrivò la notte che pensavamo che la cosa più importante del mondo fosse il derby fra Roma-Lazio, la sconfitta della Juventus a Napoli, Napoli appena guidato da Gattuso. Insomma, a parte tutto questo, stavo pensando che Kobe e la sua Mamba Antica si sono evitati la pandemia. Probabilmente l'avrebbero voluto affrontarla tranquillamente, ma questo per dire che è vero che la pandemia è una cosa orribile, non è la cosa più orribile del mondo quando viene a mancare, come dire, la precondizione che per soffrire di pandemia, per combattere la pandemia, bisogna essere vivi.
Vengono ancora i brividi, mi ricordo perfettamente, beh, non è passato molto, ma quel giorno era Kobe Bryant, la vera grande superstar di Reggio Emilia, terra di Leo Turrini, peraltro. Ciao Leo.
Hai fatto bene a ricordare le radici reggiane di Kobe. Cosa vuoi che ti dica? Io sono uno dei tanti che capisce pochissimo di basket. Ho avuto il piacere di vederlo giocare dal vivo in due Olimpiadi, a Londra, a Pechino, prima ancora. E mi è sempre rimasto impresso che quando conquistarono l'ennesimo oro insieme a LeBron James, eccetera, alla fine della partita lui rilasciava interviste a bordo campo dei TV americani, eccetera. Io passai dietro al cameraman, avevo un berrettino della Ferrari, naturalmente, perché non rinnego mai le mie origini, e lui lo vide e disse: ah, Ferrari, perché si ricordava evidentemente di quella che era stata la sua esperienza di famiglia in Emilia. Detto questo, io sono in coda sulla Perugomano.
Cosa ci fai lì?
Giustamente vorrete domandarmi come mai.
Cosa fai anche oggi in coda sulla Perugomano?
C'è una cosa, Perugomano, perché c'è una manifestazione di protesta dei tifosi dell'Inter che, come non hanno frainteso, no? La notizia del giorno, cioè che si è dimesso Conte. Io sono qui che sto tentando di spiegare, no? Guarda che non è quello, aspetta un attimo, scusa gente, no, non è neanche Paolo Conte il cantante di Via Verde Milonga, no, non è lui gelato al limone, non si è dimesso nemmeno Paolo Conte, l'altro ancora, sì, Giuseppe, oh, possiamo ripartire adesso questa cosa qui, perché veramente sai, erano rimasti un otto così a questa notizia, così come devo dire. E qui veniamo al vero tema del giorno, no? Perché abbiamo Marino, qui è l'unico che ci può dare una risposta. Ma questa storia che il Festival di Sanremo ci sarà una platea di figuranti, che pare che Amadeus stia cercando operai, addetti alle luci. Allora, siccome Marino è lì in platea all'Ariston da circa 75 anni, vorrei sapere da lui davvero. Avremo una platea a Sanremo, vorrei aggiungere finalmente competente, di figuranti per questa imprescindibile edizione del Festival con Ibra e Manzo? Che grazie, a te la risposta, maestro Marino, in nome della cena degli dei che rimane, direi, una cosa che può essere accostata a Guerra e Pace di Tolstoi e Promessi Sposi di Manzoni, sopra il tuo ultimo libro, gradevolissimo, gradevolissimo. Eccomi qua, rispondimi Marino per piacere.
Qualcuno ha detto che può essere accostato anche alla Divina Commedia, per adesso ho fatto, tanto per non montarmi la testa, per adesso ho fatto Il Paradiso e sentendo voi sto pensando a chi mettere all'inferno. Ma la realtà è che a Sanremo mi sono montati la testa, perché dopo aver visto alcuni stadi che hanno i cartonati, hai presente, no? L'hanno fatto tantissimi stadi, in alcuni casi addirittura con le facce degli abbonati titolari della sede in cui sono stati cartonati. Hanno detto, ma perché cartonare? Mettiamoci degli esseri viventi, e questo va a finire che il primo anno in cui io saremo verrò pagato come figurante per stare in platea invece che pagare il biglietto.
Ma perché cambio totalmente argomento, perché abbiamo esaurito questo, credo, con buona pace di Leo Turrini.
Qual era l'argomento che non mi ricordo, scusa?
No, nemmeno io ho capito perché ci siamo ritrovati oggi al Bartù, di cosa dobbiamo parlare?
No, per esempio, io per esempio vorrei un vostro commento sulla notizia del giorno, per fortuna, perché al photo finish con lancio del decreto, non del contratto, oltre il muro, andiamo all'Olimpiade con la bandiera, non nell'angolo dei reprobi insieme alla Russia e alla Bielorussia.
No, questo, fammi dire una cosa, ne avevo parlato proprio nei giorni di Capodanno con il presidente del CONI, Malgò. Io sono convinto che si debba fare una distinzione che evidentemente il CIO in questo caso non è in grado di fare, perché sappiamo benissimo che sono dozzine e dozzine di paesi nel mondo i cui comitati olimpici sono controllati da dittature, possiamo parlare della Bielorussia, se volete vi faccio un racconto sul doping di Stato di Putin scoperto con i giochi di soci e tutto il resto. Quindi io francamente trovavo abbastanza singolare l'atteggiamento del CIO nei confronti dell'Italia, di dire ma avete fatto delle leggi che tolgono autonomia e indipendenza al CONI, cioè, quando ignorano la realtà di mezzo mondo. No? Detto questo però è vero, e Malagò ha sempre avuto ragione, che quella che è, diciamo così, l'indipendenza, l'autonomia del CONI deve essere salvaguardata da qualunque governo ci sia a Roma, e lì certo. Evidentemente negli ultimi anni era stato fatto qualche pasticcio, se persino il plumbeo CIO ha immaginato che ci potesse
e d'altra
essere
parte se ti dicono il principio dell'autonomia e indipendenza dello sport non è in alcun modo toccabile, l'avete toccato, provvedete, voi non provvedete, vi mettiamo nell'angolo dei reprovi, Marino.
Beh, adesso sto decreto l'hanno fatto, però ti dico la cosa che giustamente può lasciare perplesso l'automobilista come me in coda sul Pedro Cormano, perché gli interisti avevano capito che si era dimesso Conte e non, non Giuseppe ma Antonio, è che però allora com'è che il CIO, cioè col fatto che le dittature eccetera lo sappiamo benissimo, dalla Cina alla Russia,
e lo so, questo può essere
è un problema che va posto, al di là del fatto, ripeto, che io sono d'accordo con Malagò e meno male che mi pare in articolo mortis il governo abbia messo questo decreto.
Marino?
Guarda, io ho cominciato a frequentare le Olimpiadi che c'era ancora Ercole, no? Poi ho visto Milone da Siracusa, tutti gli altri, e quindi ero all'ennesima Olimpiade quando andai a Mosca e vidi la nostra nazionale sfilare dietro a un cartello senza la nostra bandiera, su quel cartello c'era scritto CONI e non Italia, e ci accorgemmo che CONI voleva dire cavalli, e tutto lo stadio olimpico, lo stadio Lenin, si chiedeva ma cosa ha combinato l'Italia che sfila dietro a un cavallo con scritto cavalli, un cartello con scritto cavalli. Ma a parte questo, a parte che forse non era neanche il male maggiore, perché a quelle Olimpiadi vedemmo comunque Mennea salire sul gradino più alto del podio, e certo fu triste, ma pazienza, se non sono l'inno nazionale, la Simeoni surrogò cantando Viva l'Italia di De Gregori. Ma a parte questo, che era un simbolo non da poco, visto anche gli accostamenti che ha fatto Leo, è chiaro che noi stavamo vivendo un percorso funesto, tutt'altro che virtuoso, nei confronti della comunità sportiva internazionale che si stava giudicando, assieme alla comunità internazionale a prescindere. Io ho fatto incautamente un post sulla vicenda, visto che si stanno scannando i partigiani delle varie fazioni politiche, dicendo era stato lui, no, era stato lui, no, era stato lui. Questo è un provvedimento che era nato per volontà del ministro dello sport Giorgetti, abbondantemente avallato anche con qualche punta di arroganza da Spadafora, ed è chiaro che nell'ultimo anno e mezzo forse si poteva rimediare senza arrivare stamattina al caffè e allo zucchero per decidere questa cosa. Tutto è bene quel che finisce bene, ma effettivamente la brutta figura resta, anche se per fortuna la soluzione resta, anche se poi tutto questo deve essere approvato alle Camere. Esisteranno ancora le Camere nei prossimi 60 giorni, e con questo andiamo al traffico.
Andiamo al traffico.
Grandissima perla, No One But You. Prima canzone inedita dei Foo Queen del dopo Freddie Mercury, uscita nel 1997. Dedicata naturalmente al leggendario cantante Freddie. No One But You, Life Goes On.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Just like Philadelphia, freedom means a lot to me.
Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno che sono arrivato a Bergamo, perché qua abbiamo fatto la storia di questa società, quindi a volte le cose succedono, vada come vadano, ma farei di tutto di nuovo, perché adesso l'Atalanta è nel top d'Europa. I can see America trying
not to show. Un messaggio anche per Ipercassio e eventualmente anche Gasperini, in un momento così.
Ci ho parlato con loro, e loro sanno cosa penso e il mio sentimento e quanto voglio bene a tutti.
Anche Gasperini?
Certo.
Sono curioso di sapere se il Papu che parte da casa, che va a Siviglia, riesce a commuovere quel cuore di pietra di Leo Turrini.
Ma guarda, io devo dirti che di tutta questa vicenda, francamente, ma per mia ignoranza, ho capito pochissimo, perché abbiamo avuto un lungo periodo in cui Papu era il simbolo dell'Atalanta del Gasp.
Sì.
Tra l'altro, prima che iniziasse questo campionato, me lo chiesero per un sondaggio, io dissi che consideravo favorito per lo scudetto, insieme ovviamente alla Juventus, l'Atalanta. E lo confermo anche oggi, alla luce degli eventi più recenti. E dopodiché c'è questa storia che non so, magari Marino è più informato, ma che evidentemente attiene a un rapporto personale che si è spezzato, perché non credo che si possa dire che Gomez e Gasperini con l'Atalanta non abbiano ottenuto risultati o non siano stati felici assieme. E gli esiti anche dell'ultima Atalanta, no? Senza il Papu, dimostrano che lì c'è un progetto che io, ripeto, considero addirittura competitivo per lo scudetto. Quindi come mai si sia pervenuti a questo? Non lo so, certamente Bartoletti lo sa, perché Bartoletti sa tutto di Marcella Bella, di Orietta Berti. Io me lo ricordo quando eravamo io e lui insieme nei cori di Montagne Verdi di Marcella Sanremo, no? e marito era già piuttosto anziano come me, disse: però questa cantante siciliana, sai che ha anche un fratello che forse farà delle cose interessanti, che si chiama Gianni, che era poi Gianni Bella, no? Quindi veramente, se volete sapere in retroscena di tutto, chiedete a Marino. Marino, perché il Papa è andato in Sicilia? Ce lo vuoi spiegare una volta?
È andato via per fare un dispetto alla Panini, che l'aveva scelto come suo testimonial delle figurine.
Questa è una possibile spiegazione, però, perché avrebbe dovuto emettere con la Panini? No, io francamente non lo so, è una cosa che lascia perplessi.
Sì, lascia perplessi, però la fine di un amore è una decisione societaria, in fondo, no, Marino?
Guarda, io pensavo che il matrimonio fra Papu e Gasperini, e per la proprietà transitiva con l'Atalanta, fosse più solido di quello di Orietta Berti con Osvaldo, sinceramente. Che cosa sia successo non lo so, anche se è la prova che evidentemente tutti siamo utili ma nessuno è necessario. A me sembrava veramente un feeling straordinario, mi sembrava che fosse la pelle incastonata in una corona bellissima. Poi devo pensare come Leo che qualcosa si sia rotto a livello, come dire, di rapporti personali sui quali Gasparini non transige assolutamente. E se dobbiamo essere un po' cinici, bisogna ammettere che ha avuto ragione Gasparini, perché poi alla fine
però anche la società,
scusa, Gasparini, perché effettivamente l'Atalanta dopo un periodo di impasse ha preso a macinare gioco e a fare quello che sta facendo in questo periodo. A me dispiace tanto una cosa, tantissimo una cosa, che il Papa non resti in Italia, ecco, questo veramente mi dispiace, perché è vero che forse avrebbe fatto, come dire, indispettire un pochino i tifosi dell'Atalanta, contro cui avrebbe giocato probabilmente col dente avvelenato, e se il dente del Papu è avvelenato, per quanto in miniatura, credo che sia veramente avvelenato. Però è un peccato che abbiamo perso questo piccolo patrimonio, forse l'ultimo indiano della riserva che giocava ancora in un certo modo, fatto di fantasia, di creatività, che forse sono quelli che l'hanno dannato agli occhi di Gasperini.
Se dico che l'ha gestita molto alla Juventina l'Atalanta, sono troppo malizioso?
No, ma credo che sia un complimento, perché la Juventus in questo è abbastanza, come dire, ovattata nelle cose che fa, e quindi in fondo è stata una forma di tutela per tutti, se ci pensi, perché poi qualcuno ha sbagliato evidentemente, però al di là dei rumors non è uscito nulla. Mi sembra che tutti ne escono con la fedina penale calcistica assolutamente incontaminata. Ti ripeto, a me resta veramente il dolore che questo piccolo patrimonio che l'Italia ha valorizzato, sfruttando naturalmente il talento, se ne sia andato via. Non vorrei che ce lo ritrovassimo in qualche coppa che poi ci fa del male.
Però io vorrei aggiungere una cosa che dà ragione a Genta, che sebbene non sia chiaro il motivo, è il conduttore di questa trasmissione. Cioè, in questa cessione all'estero di Papu, io ci vedo anche l'idea dell'Atalanta, intesa come società, come gas, come gruppo, di poter davvero puntare al massimo, perché non lo hanno venduto a una potenziale concorrente.
Certo.
Lasciamo stare poi che noi dell'Inter non abbiamo neanche i soldi da pagare il caffè, la Juventus 100 milioni di euro di debito, bla 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 bla, no? Però questa è un'indicazione ulteriore, secondo me, di un obiettivo che sentono di poter raggiungere, perché invece di monetizzare la soluzione del caso Gomez,
hanno detto due cose: Italia, non va via gratis, se non va in Italia,
ecco,
una competitor
lo hanno mandato in un altro campionato. Cioè, se fosse ancora l'Atalanta che più di tanto riteneva di non poter raggiungere, forse trovavano anche una soluzione nella penisola, non lo so, magari mi sbaglio, ma io la leggo anche così.
No, ma certamente anche così. Grazie ragazzi. Grazie davvero, come sempre.
Grazie
Bartolo,
a voi.
Leo Turrini, Marino Bartoletti, superstar. Adesso chiudiamo il programma, non ci sarà il GR, ve lo ricordo, che segue normalmente tutti i convocati, perché c'è l'assemblea sindacale, così come non c'è stata la borsa per lo stesso motivo. Grazie a Claudio Schiattone, redazione, Gianmarco Ferronati, regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!